6 di sera.
La polizia pubblica i volti di sospettati, un privato cittadino ne identifica due con l'intelligenza artificiale. Buonasera da Pervin Cavaccioglu, in apertura di edizione torneremo sulla vicenda dei 31 sospettati dei disordini durante una manifestazione a Berna. La polizia bernese, lo ricorderete, a inizio settimana aveva pubblicato i loro volti. Ora, come detto, un privato è riuscito a risalire a nome e cognome di due di queste persone ricercate, in un modo che però non è consentito alla polizia. Diverse le domande che sorgono e che ci siamo posti anche noi, una di queste è: ma ora la polizia potrà usare queste informazioni? Lo abbiamo chiesto anche a un esperto di protezione dei dati. Torneremo poi sulla situazione in Medio Oriente con la ricerca del pilota dell'aereo statunitense abbattuto dall'Iran. L'amministrazione americana sta comunicando poco sulla vicenda. Per quale motivo? Ne parleremo in diretta con un nostro collaboratore dagli Stati Uniti. E queste tensioni geopolitiche stanno influenzando anche le scelte dei viaggiatori ticinesi in questo periodo pasquale.
Abbiamo le classiche capitali europee come Londra e Parigi, o anche destinazioni da visitare come possono essere la Scozia, l'Irlanda. E in relazione al lungo raggio, il Giappone continua a essere una delle mete più richieste in questi ultimi anni.
Queste le mete in alternativa al Medio Oriente, che in questo periodo era una destinazione gettonata, ci ha spiegato Fabio Capone dell'agenzia Cuoni di Locarno. Intanto prosegue pure la guerra in Ucraina, un paese che deve confrontarsi anche con gli ordigni inesplosi e che lo rende il paese al mondo più afflitto da questo problema. In pagina vi proporremo un reportage da una delle regioni ucraine. A caratterizzare il periodo pasquale non ci sono però solo i viaggi, come abbiamo sentito prima, ci sono anche ovviamente le uova. Ebbene, in Svizzera se ne consumano così tante che la produzione nazionale non basta. Bisogna importarne di più dall'estero ed è quello che ha deciso di fare il Consiglio federale, mentre si riflette a soluzioni più a lungo termine. Questo e altro in 6 di sera. Iniziamo. E continua a far discutere la pubblicazione da parte della polizia di Berna delle fotografie non pixelate di 31 sospettati di disordini durante una manifestazione a fine ottobre. Le foto sono visibili da lunedì sul sito online della polizia cantonale e oggi si è saputo che un privato cittadino, usando strumenti di intelligenza artificiale, è riuscito a risalire a nome e cognome di due di questi sospettati. Oggi la legge non consente alla polizia di usare questi strumenti. Ma le informazioni ora fornite dal privato cittadino possono essere usate dalla polizia? Questa è una delle nuove domande che solleva questo caso. Così Monica Fornasie.
Sì, dunque faccio alcune precisazioni prima di arrivare appunto a questa domanda in particolare. Il privato cittadino di cui si parla, che è un lettore del Blick, dice di essere riuscito a identificare in pochi minuti due dei ricercati utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale che fa il riconoscimento facciale. Di questi strumenti ce ne sono diversi in circolazione, possiamo citare per esempio Clearview o PMIS. Cosa fanno? A partire dalla fotografia di un volto ricercano quella persona in tutte le immagini disponibili online, comprese quelle pubblicate sui social media, confrontando i dati biometrici. Sono strumenti ai quali la polizia, appunto come dicevi, non può ricorrere perché lesivi dei diritti fondamentali. Tornando alla domanda iniziale, il discorso è un po' diverso con le informazioni che il privato cittadino ha fornito alla polizia. In che senso? Ce lo spiega l'esperto di protezione dei dati e docente alla SUPSI, Matteo Colombo.
In linea di principio non automaticamente. Cioè, nel diritto svizzero il trattamento dei dati personali, in particolare da parte dell'autorità, deve avere una base legale chiara e rispettare i principi di proporzionalità. Pensiamo all'articolo 5 della Costituzione federale e all'articolo 6 della legge sulla protezione dei dati. Se un privato identifica dei sospettati tramite strumenti di riconoscimento facciale o analisi dell'intelligenza artificiale online, la polizia non può utilizzare tali risultati come prova diretta. Se il metodo non è previsto da una legge o viola i diritti fondamentali, però le informazioni potrebbero essere utilizzate come semplice segnalazione o come pista investigativa, cioè quello che si chiama spunto investigativo.
Ecco, i precedenti non mancano. Oggi, per esempio, il Tagesanzeiger ricorda che con questo tipo di strumenti, 2 anni fa, dei giornalisti erano riusciti a rintracciare a Berlino una ex terrorista della Rote Armee Fraktion, latitante da 30 anni, poi arrestata dalla polizia ufficialmente grazie a una soffiata. Parlando di intelligenza artificiale, in questo contesto vanno poi fatte delle precisazioni importanti. Sentiamo ancora Matteo Colombo.
È vero sì che queste persone sono state identificate da un'intelligenza artificiale, ma chi dice realmente che siano loro? Cioè, chi valida questa intelligenza artificiale? I risultati che mi dà sono riconosciuti oppure no? Nel senso che ci potrebbero essere degli errori di analisi. Quello che occorre sono garanzie procedurali di controllo importanti, quindi autorizzazione dell'autorità giudiziaria o del pubblico ministero, limite sulle banche dati utilizzabili, perché sennò io posso utilizzare e fare scraping su tutti i siti web, tracciabilità e audit dell'algoritmo, cioè l'algoritmo dà risultati corretti oppure no. Ci sono già dei casi negli Stati Uniti dove l'algoritmo riconosceva una donna di colore come uomo. Questo è già un tema di errore che l'algoritmo di riconoscimento facciale può darmi. E poi i tempi di conservazione limitati, perché se io comincio a costruire delle banche dati di questo tipo potrebbe prevaricare quelli che sono principi importantissimi di diritti fondamentali.
Ecco, Monica, va però detto che anche la pubblicazione di fotografie non pixelate diffuse poi anche sui media ha sollevato interrogativi sulla protezione della sfera privata e la presunzione di innocenza.
Sì, infatti è una misura che può essere applicata, ma proprio come ultima ratio, vale a dire se altri mezzi, quindi ricerche, testimonianze o la pubblicazione di foto sfocate non permettono l'identificazione, ed è una misura che può essere applicata solo a determinate condizioni, quando c'è un forte sospetto. Tornando all'uso dell'intelligenza artificiale, c'è da dire che ci sono polizie cantonali, per esempio quella di San Gallo o di Argovia, che hanno già adesso programmi di confronto facciale. Questo confronto lo fanno però sulla base di una banca dati interna, praticamente è una raccolta di foto segnaletiche. Tra l'altro, a livello federale verrà ampliato e dovrebbe essere pronto nel corso di quest'anno il sistema automatico nazionale di identificazione delle impronte digitali con un modulo per il confronto proprio delle immagini del volto, è il cosiddetto AFIS 2026. Le immagini di persone rilevate sui luoghi di reato, le cosiddette tracce facciali, potranno insomma essere confrontate con le immagini del volto di persone già note e registrate nella banca dati. Non saranno però usate appunto foto provenienti dal web, dai social o da documenti di identità.
Monica Fornasie in diretta su questo tema, di cui continueremo sicuramente a parlare. Andiamo ora all'attualità estera. Risulta ancora disperso il pilota statunitense che era a bordo dell'aereo militare abbattuto ieri dall'Iran. Gli Stati Uniti hanno immediatamente avviato un'operazione di ricerca, ma si mantengono molto prudenti dal punto di vista della comunicazione. In diretta abbiamo collegato Cristiano Valli, nostro collaboratore dagli Stati Uniti. Cristiano, buonasera innanzitutto. Che cosa stanno riferendo in queste ore le autorità americane, ma soprattutto cosa stanno tacendo?
Anche se con una ovvia mancanza di dettagli, come ci si aspetta da un teatro di guerra, l'esercito e la marina degli Stati Uniti stanno facendo tutto il possibile per recuperare il pilota disperso. E la risposta della Casa Bianca e del segretario della difesa Pete Hegseth ad apparire profondamente inadeguata, impietoso il confronto con simili eventi nel passato, anche nell'atteggiamento dei media. Un soldato statunitense disperso in mani nemiche è un evento che dovrebbe fermare il paese, così era andato nel 2003 durante la guerra in Iraq. Il presidente degli Stati Uniti è il comandante in capo, ci si aspetta che si comporti di conseguenza in occasioni del genere. Già nelle ore immediatamente successive all'abbattimento dei due aerei ha colpito molto parte dell'opinione pubblica il fatto che Donald Trump abbia continuato a parlare di NATO e petrolio, che il Pentagono stesse licenziando generali invece che essere concentrato nelle ricerche e nell'informare il pubblico sulle ricerche. Nelle ultime ore le cose sono andate ancora peggio, sia dal punto di vista operativo, sia dalla mancanza di leadership che questa amministrazione sta mostrando ai cittadini e in special modo ai militari e ai veterani. Un aereo è stato colpito nel corso delle ricerche. Tre equipaggi di elicotteri impegnati nelle operazioni nelle ultime ore sono tornati con feriti a bordo dopo essere stati soggetti a fuoco di armi leggere da terra. Tutto nell'indifferenza dell'amministrazione. Ieri i giornalisti che lavorano al Pentagono e alla Casa Bianca erano increduli del fatto che alle 3 di un venerdì pomeriggio, nel mezzo di una crisi del genere, la portavoce dello studio Vale avesse messo ciò che in gergo si chiama lead, un coperchio sulla comunicazione per il weekend, un ci sentiamo lunedì, che è suonato davvero stonato nella circostanza.
E Cristiano, allora quanto è fondamentale per gli Stati Uniti che il pilota venga ritrovato, specialmente se ancora vivo?
Beh, fondamentale per gli Stati Uniti e per l'amministrazione. Prima di cercare di capire cosa potrebbe succedere, c'è da fare un'ovvia considerazione. Un soldato degli Stati Uniti è disperso, potrebbe essere deceduto, ferito o in mani nemiche. È essenziale che sia riportato salvo a casa, comunque la si pensi su questa guerra. Questi sono uomini e donne che hanno dedicato la vita al proprio paese, meritano una considerazione e un rispetto che Donald Trump sembra costituzionalmente incapace di riservargli. Detto questo, quali che siano gli sviluppi, potremmo essere al banco di prova finale per i rapporti tra questa amministrazione e il Congresso repubblicano, che al momento ha lasciato alla Casa Bianca un quasi totale via libera sul come gestire il conflitto. Donald Trump non ha rispetto per i militari, l'ha dimostrato in innumerevoli occasioni, si sa che non vuole essere fotografato vicino a feriti di guerra, si è presentato al ritorno delle salme dei soldati e delle soldatesse morte durante le operazioni in Iran con un cappellino da baseball. Sembra un irrilevante dettaglio, ma se lo fosse non si sarebbe fatto tanto da parte dei media più vicini all'amministrazione per nasconderlo al pubblico. Sia lui che il segretario alla difesa si sono vantati nei giorni scorsi di una superiorità militare nei cieli, smentita oggi dai fatti. Questo viene letto dai ranghi militari come una mancanza di rispetto nei confronti di chi in quei cieli mette a rischio la propria vita. Settimana scorsa, durante la manifestazione No Kings, una delle novità più numericamente visibili nelle piazze erano proprio i militari e i veterani, in tutta la loro indignazione per come viene condotto questo conflitto. Tutto questo potrebbe spostare equilibri importanti al Congresso, a prescindere dalle pur incombenti elezioni di midterm. Impossibile dunque prevedere come la Casa Bianca possa reagire ad un ulteriore aumento della pressione negativa, sia politica che da parte dell'opinione pubblica, ma ovviamente la speranza di tutti gli analisti in questo momento è che Donald Trump possa essere convinto da chi gli è vicino che è necessario un diverso atteggiamento e una risposta dal punto di vista operativo che non appaia come una sequenza di reiterate risposte emotive ed estemporanee.
E noi continueremo a osservare ciò che accade. Grazie Cristiano per queste spiegazioni. Buona serata. Cristiano Valli, lo ricordo, il nostro collaboratore dagli Stati Uniti, era collegato con noi in diretta. E tutte queste tensioni geopolitiche stanno influenzando anche le vacanze pasquali. Chi vuole viaggiare ora deve prendere in considerazione molti più fattori rispetto a poco tempo fa. Indipendentemente dal prezzo dei carburanti e dei biglietti aerei, i paesi del Medio Oriente, che giocavano un ruolo di primo piano, sono ora sconsigliati. Sentiamo allora nel servizio di Cristian Gelardoni come si muovono i ticinesi.
Relativamente vicino e con un clima favorevole, il Medio Oriente era una meta ambita per questi giorni di vacanze pasquali. Fabio Capone, responsabile per il Sopraceneri di Cuoni, quali altre destinazioni hanno rimpiazzato? Dubai, Emirati Arabi, Qatar, Oman e Arabia?
La domanda si è sviluppata in maniera abbastanza eterogenea, direi, perché abbiamo le classiche capitali europee come Londra e Parigi che rimangono appunto un classico di questo periodo, o anche destinazioni da visitare come possono essere la Scozia, l'Irlanda e in relazione al lungo raggio il Giappone continua a essere una delle mete più richieste in questi ultimi anni. Se poi gettiamo lo sguardo alle vacanze balneari, in questo periodo i Caraibi, in particolare la Repubblica Dominicana, o l'Oceano Indiano con le classiche mete delle Maldive, delle Mauritius, rimangono comunque tra le scelte della clientela.
La guerra in Iran non sembra essere di breve durata. Volgiamo quindi già lo sguardo alle vacanze estive.
Abbiamo le destinazioni del Mediterraneo, come può essere la Spagna, le isole Baleari, le isole Canarie, che sono un sempre verde, e anche la Grecia o l'Italia. Ecco, è importante sottolineare anche qui di fare le prenotazioni per tempo, perché ovviamente mancando all'appello alcune destinazioni cresce la domanda su altre e quindi è importante riservare per tempo.
Allo scoppio della guerra in Iran, l'attenzione si è subito concentrata anche sui turisti bloccati nella regione. Al di là delle assicurazioni, la fragilità del contesto internazionale ha spinto più persone a rivolgersi alle agenzie di viaggi come voi invece di organizzare le vacanze in autonomia?
Proprio così, questa non è la prima crisi che si passa, l'abbiamo riscontrato anche in crisi passate, l'agenzia diventa un po' il centro dove poter appunto scambiare informazioni, dove poter avere anche una fiducia nelle informazioni che vengono date, anche perché appunto dietro c'è un apparato con il quale il passeggero è comunque sempre monitorato anche sul posto. Quindi questo dà una certa sicurezza e flessibilità e sicurezza sono due elementi che il pubblico cerca.
Invece l'impennata dei prezzi dei carburanti, che si riflette anche sui biglietti aerei, da quanto constatato dagli operatori del settore, al momento non incide sulle scelte dei viaggiatori.
Scelte dei viaggiatori che, come abbiamo detto, sono dettate anche dal conflitto in Medio Oriente. C'è un'altra guerra che purtroppo prosegue, quella in Ucraina. Oggi almeno 5 persone sono morte, una ventina i feriti, in un attacco russo con droni su un mercato a Nikopol, nella regione ucraina del Dnipropetrovsk. Un atto che costituisce un nuovo crimine di guerra, la denuncia che viene da Kiev. Ucraina che resta un bersaglio costante e che è alle prese anche con un altro problema: le mine e altri ordigni inesplosi che sono disseminati su circa un quarto della sua superficie, un dato che rende il paese quello che a livello mondiale risulta maggiormente afflitto dal problema. In occasione della giornata internazionale per promuovere la sensibilizzazione sulle mine, che ricorre proprio oggi, il nostro collaboratore dalla regione, Davide Maria De Luca, si è recato in una delle zone più minate di tutta l'Ucraina e ci riferisce dell'impegno ucraino per far fronte al problema.
So this is the place where the air defense was stationed. So that's why this place became as a target here from the other side.
Ci troviamo in un campo a circa un'ora di automobile da Mykolaiv, nell'Ucraina meridionale. Qui si trovava una postazione di artiglieria antiaerea dell'esercito di Kiev. I russi hanno cercato più volte di distruggerla e hanno sparso granate tutto intorno, rendendo l'intero campo inaccessibile.
But what we are doing here now, we are conducting technical survey. We started end of October last year.
Dallo scorso ottobre un gruppo di sminatori è al lavoro per bonificarlo da potenziali ordigni inesplosi. Il kosovaro Mentor Roca, un veterano con più di 25 anni di esperienza, è a capo della missione.
I would say Ukraine is more complex now because of the especially with the new ammunition that has been.
Roca lavora con l'organizzazione danese DCA, che insieme all'ONG italiana WeWord sta portando avanti un progetto di sminamento e sensibilizzazione finanziato dalla cooperazione italiana.
It's 20 people, excluding ambulance driver and medic. This area is 380,000 square meters.
Le due squadre agli ordini di Roca riescono a ispezionare circa 800 metri quadrati di terreno al giorno. Considerato che questo campo di metri ne occupa 350.000 e che l'area che si stima minata in tutta l'Ucraina sia intorno ai 150.000 chilometri, è facile capire quanto vasto sia questo problema. Anche per questa ragione la sensibilizzazione sul problema delle mine in Ucraina inizia dalla scuola. Nell'istituto scolastico numero 7 di Mykolaiv è in corso una lezione sul pericolo degli ordigni inesplosi, organizzata proprio da WeWord insieme all'ONG ucraina Peace Haven Kharkiv. Irina Komar, 36 anni, ci dice che il modo migliore per spiegare i pericoli ai bambini più piccoli senza traumatizzarli è usare canzoncine, filastrocche e semplici giochi. Con i ragazzi più grandi, invece, è più complicato. Arrivano a lezione convinti di sapere già tutto, Comar, a quel punto, usa le statistiche per cercare di impressionarli.
Коли чуємо цифру 140 тисяч квадратних кілометрів, начебто ого, це багато. А коли ми
ricorda loro, ad esempio, che la superficie minata dell'Ucraina è pari a quella di tutta la Grecia, isole comprese, e che ogni giorno di combattimento produce in media un mese di sminamento. Questo significa che dopo 4 anni di guerra serviranno circa 120 anni per sminare l'Ucraina. Questo è forse il messaggio più importante di queste campagne. Le mine saranno un problema generazionale per l'Ucraina e questi ragazzi e bambini dovranno averci a che fare per tutta la vita.
E questo era un reportage del nostro collaboratore dalla regione Davide Maria De Luca. Prima di continuare con l'attualità facciamo un'incursione nel calcio di Super League, perché a Cornaredo il Lugano se la sta vedendo con la capolista Thun. I bianconeri cercano punti per restare aggrappati al secondo posto. La partita è iniziata alle 18, quindi una ventina di minuti fa, e per sentire come è andata fino adesso ci colleghiamo con l'inviato Paolo Laurenti. Paolo, a te.
Esattamente, siamo infatti al 21esimo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra Lugano e Thun, con la capolista che ha appena colpito una traversa, la parte alta della traversa, con un tiro in diagonale di Imeri che ha spaventato Saipi, tornato in porta dopo 3 panchine per l'infortunio del portiere Von Balmos. Anche Lugano però aveva colpito un ferro, un legno per meglio dire, il palo colpito da Renato Steffen al 6° minuto. Lugano che si sta facendo preferire dal punto di vista della manovra, ma è poco concreto sulla tre quarti d'attacco, con diversi errori proprio in fase di esecuzione, vuoi in fase di cross, di assist o di tiro in porta. Lugano che schiera, come detto, Saipi tra i pali, linea difensiva 3 del Croix, Mai e Papadopoulos. Sulle corsie laterali nel 3-4-3 di Matteo Crocitorti ci sono Cimignani a sinistra e Zanotti a destra, Gheorghiu e Bislimi sono i due centrocampisti centrali, e poi Dos Santos a giostrare tra le linee, un po' più largo Steffen, l'unica punta è Kuzias. Come detto, 22esimo minuto, buona presenza di spettatori qui a Cornaredo, anche grazie al cospicuo numero di tifosi ospiti che sono venuti ad omaggiare la formazione che dovrebbe vincere il titolo. 0-0 però ancora il punteggio. Studio.
Grazie Paolo Laurenti, non esitare a richiederci la linea qualora il risultato dovesse cambiare. Noi torniamo all'attualità nazionale. Visto il periodo, parliamo di uova, una domanda in costante aumento che una produzione indigena, seppur in crescita, non riesce a soddisfare. In Svizzera mangiamo ormai più di 200 uova a testa ogni anno, con dei picchi a Natale e appunto a Pasqua. Per far fronte alle richieste, il Consiglio federale ha appena deciso di aumentare il contingente di importazione. Alessio Veronelli, nostro corrispondente a Berna, partiamo però da prima da consumo e produzione.
Sì, consumo che, come detto, ha superato lo scorso anno le 200 uova a testa in Svizzera, un primato. Consumo di uova chiaramente inteso come diretto o indiretto, ovvero di prodotti contenenti uova. Siamo lontani dai campioni del mondo Giappone e Messico, dove se ne consumano circa 300 a testa all'anno, ma l'aumento riscontrato qui nella Confederazione inizia seriamente a mettere sotto pressione la produzione. E questo soprattutto durante i picchi di Natale e Pasqua, ci conferma Daniel Würgler, presidente dell'Associazione Svizzera dei produttori di uova. Lavoriamo con la natura, con esseri viventi che non possono produrre più o meno uova semplicemente premendo un pulsante. Siamo noi a poter modificare i nostri consumi. Non volendo o non potendo, però, anche perché oltre a un aumento del consumo pro capite c'è anche un aumento della popolazione, le alternative sono sostanzialmente due: maggiore produzione interna o maggiore importazione, attualmente attorno al 40%.
Adesso vediamole allora queste due alternative, partendo magari dai limiti.
Beh, per la produzione, già aumentata nel limite del consentito negli ultimi anni, i limiti sono di dimensioni e tempi. Per l'importazione, invece, di contingenti e disponibilità. In Svizzera sono attualmente 800 i produttori professionisti, hanno limiti ben precisi, ovvero un massimo di 18.000 galline per azienda, 4.000 per quelle bio.
Fra permessi e tempi per i ricorsi, ci dice ancora Daniel Würgler, per la costruzione di un nuovo allevamento ci vogliono dai 3 ai 6 anni. Dimensioni e tempi dunque per la produzione indigena. Per l'importazione invece la disponibilità, lo scorso anno ad esempio a causa dell'influenza aviaria, anche in Europa sono state abbattute milioni di galline ovaiole, comprimendo così la produzione, mentre un altro ostacolo invece è stato abbassato pochi giorni fa dal Consiglio federale, che ha deciso di incrementare di 15.000 tonnellate il contingente doganale 2026, ora più che raddoppiato. C'è poi da dire che il prezzo delle uova non aumenta con quello della domanda, questo perché produttori e commercianti fissano i prezzi ogni autunno e si basano non sulla domanda ma sui costi di gestione, ad esempio il mangime. Resta però da capire se una maggiore flessibilità del prezzo delle uova può avere ripercussioni sul consumo durante i momenti di picco. La gente, insomma, le sue uova le vuole, così come biscotti, panettoni a Natale e colombe a Pasqua.
Abbiamo aperto questa edizione con la vicenda della pubblicazione dei volti delle persone ricercate dalla polizia bernese. Con l'ultimo approfondimento torniamo all'ambito informatico per parlare di un tema che tocca un po' tutti. Vi sarà magari successo di ricevere telefonate o sms pubblicitari. Viene quindi da chiedersi da dove siano stati presi questi dati e soprattutto se ci sia un modo per farli cancellare. Ne parliamo con Federica Ciomiento, che ha cercato di capirne un po' di più.
Sì, come accennavi, ci sono effettivamente dei modi per ridurre la mole di intrusioni, diciamo così. Negli ultimi anni stanno infatti spopolando degli abbonamenti online che promettono di fare una sorta di pulizia digitale e quindi cancellare dal web numeri di telefono, indirizzi email, insomma tutti quei dati personali che ci rendono rintracciabili.
Beh, tutto sembra molto bello, Federica, ma funziona anche?
Beh, per rispondere a questa domanda bisogna prima capire come fanno certe aziende ad avere i nostri dati. Ne ho parlato con Elisa Nannini, esperta in cybersicurezza, che sentiremo tra poco, e lei mi ha spiegato che ci sono proprio delle aziende chiamate data broker che si occupano di raccogliere queste informazioni. E le prendono davvero da ogni dove, per esempio dai registri pubblici, dai dati che mettiamo quando facciamo degli acquisti online, dai social media, dai programmi fedeltà, tutte informazioni che servono a creare profili dettagliati delle persone, informazioni che poi vengono comprate e utilizzate dalle aziende per motivi di marketing, per fare analisi di rischio, valutazioni commerciali e appunto anche per la pubblicità mirata, che sono proprio quelle telefonate e quei messaggi che spesso si ricevono.
E allora a questo punto sentiamola la tua intervista.
Elisa Nannini, com'è possibile che le aziende di data broker prendano dei dati personali?
Quando ci si registra ad un servizio o si utilizza un'applicazione, per esempio sul cellulare, bisogna rivedere regolarmente, bisogna leggere bene le impostazioni della privacy, le condizioni di utilizzo, perché lì esattamente viene specificati i dati dove vengono inviati, salvati, eccetera.
Ecco, evitare che le proprie informazioni personali non appaiano da nessuna parte però è difficile e questo è terreno fertile per i servizi di rimozione di dati. Loro come si muovono?
In pratica cercano dove i dati vengono pubblicati online e inviano delle richieste di cancellazione a questi siti che li espongono, sfruttando le normative sulla protezione dei dati, come per esempio il GDPR. Si occupano anche di monitorare se questi dati dovessero riapparire in futuro, però non possono eliminare le informazioni che sono già, per esempio, circolate nel dark web, dove lì i dati spesso vengono copiati e ridistribuiti anonimamente, quindi non esiste una vera e propria cancellazione totale.
A suo avviso sono comunque dei servizi utili?
Ma io direi che una persona può utilizzarli per esempio per comodità, per ridurre il rischio di spam, di truffe, di furti di identità anche.
I prezzi partono da qualche franco al mese fino a 20 franchi. Sono giustificati?
Per chi non ha tempo o comunque non sa come fare, il costo può essere giustificato dalla comodità e comunque dal monitoraggio continuo di questi servizi.
E se invece si volesse fare da soli?
quando ci arriva una chiamata magari da un numero strano che non sappiamo chi è e vuole venderci qualcosa, bisognerebbe sempre chiedere da dove hanno preso il nostro numero di cellulare. E nel caso il numero di cellulare sia stato preso da uno di questi database di data broker, successivamente si può andare sul sito di questo data broker dove si trova un formulario di richiesta di rimozione dei propri dati. E inoltre si possono utilizzare degli strumenti gratuiti di monitoraggio per sapere se per esempio la propria email è stata coinvolta in una fuga di dati.
Abbiamo sentito da Elisa Nannini, esperta di cybersicurezza, come funziona questo mondo di, diciamo così, compravendita di dati. Federica Ciomiento, torno da te. Sembra quindi che non si possa sfuggire totalmente a queste logiche.
Sì, è così, anche perché, come abbiamo sentito prima, ci sono sempre le fughe di dati e gli attacchi hacker e quindi tutta una gran quantità di informazioni che finisce nel dark web, quella parte di internet accessibile solo tramite software specifici e spesso usata per attività criminali.
Quindi qualche dato trapela, ma ci sono dei consigli per proteggersi almeno un po'?
Sì, come sottolinea Elisa Nannini, la regola numero uno è quella di condividere meno dati possibili e cancellare applicazioni o sottoscrizioni che non servono più. Anche leggere le policy dei siti e delle applicazioni è importante, quindi quelle condizioni di utilizzo nelle quali viene anche descritto come vengono utilizzati i dati. In alcuni casi si può scegliere di non permettere l'invio dei propri dati a terzi e quando non si può, occorre chiedersi se quell'applicazione o servizio è veramente così importante per noi.
E oltre a ciò, Federica, ci sono altri consigli utili?
Sì, non bisogna dimenticarsi dell'importanza delle password che proteggono da attacchi esterni. Non devono quindi essere facili da indovinare o troppo corte e servirebbe impostarne una diversa per ogni account e attivare l'autenticazione a due fattori che rende più difficile un accesso non autorizzato a un account anche se la password viene scoperta.
Questi quindi i consigli nell'approfondimento di Federica Ciomiento. Con questo approfondimento chiudiamo questa edizione di 6 di sera curata con Giuseppe Bucci e la redazione dell'informazione. Io vi lascio agli aggiornamenti sportivi e vi auguro un'ottima serata.